Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Benvenuti o bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Questa è la puntata numero 232. Io sono Alessandro e con me Luca. Ciao Luca.
Ciao Alessandro, sei tornato anche tu. Sei tornato tu e abbiamo perso Eugenio.
Esatto.
Quindi non riusciamo a essere mai ormai tutti e tre.
Se non ci ha mai visto nella stessa stanza potrebbe essere
Wow, ho pensato che... esattamente la stessa. Nessuno ha mai visto Eugenio e Alessandro nella stessa stanza. Ma sei però tornato non soltanto in senso diciamo figurato al podcast ma proprio tornato nel senso che eri stato qualche giorno negli Stati Uniti e yes. In scaletta abbiamo messo appunto questo non tanto per quello che hai fatto per quello che è stato il motivo vero, principale, vero. Per cui stavi lì, ma per quello secondario, ovvero che hai trovato un qualcosa che purtroppo ancora qua non c'è e io dei tre sono l'unico che ancora non l'ha provato.
È corretto. E vabbè, niente, diciamo, per colpa, grazie Eugenio, che mi ha ricordato il fatto che si potevano prenotare le prove dell'Apple Vision Pro fuori dall'Italia, dato che ero a New York, ho detto, ma sai cosa c'è? Spendiamo un'oretta all'Apple Store per provare un Apple Vision Pro. E quindi niente, la mattina mi sono alzato, ho prenotato la prova e in trepida attesa c'avevo alle 4:30, durava mezz'ora la prova e niente, sono arrivato 10 minuti, un quarto d'ora in anticipo, ho chiesto se si poteva iniziare prima, ho detto no, si inizia alle 4:30 precise, va bene, ok, fantastico. Quindi portano l'Apple Vision Pro che poi c'è, cioè, allora, non so se per Eugenio è stata la stessa cosa, però hanno questa teatralità per cui tutti mettono in questo spazio all'interno dell'Apple Store centrale con dei divanetti e c'è questa persona, mi metto accanto alla persona che diciamo mi guidava all'interno dell'esperienza e mi fa ok, ho chiesto di portarci l'Apple Vision Pro, abbi pazienza che tra poco arriva questa persona con tipo un vassoio, immaginatevi, con bello, ok, con Apple Vision Pro e lo poggia in modo molto delicato accanto a me sull'apposito ripiano fatto esattamente per l'Apple Vision Pro e questa cosa mi ha fatto un po' ridere perché non capivo bene il senso, cioè lo trattano come se fosse un oggettone, no? Che tu devi essere onorato di provarlo. Vabbè,
dal costo che ha in effetti c'è senso.
Dal costo, esatto. E quindi niente, vabbè, all'inizio me lo metto e vabbè, niente, probabilmente me lo sono messo leggermente male sulla testa per cui mi premevo un po' sul naso e tra l'altro mi hanno fatto provare la versione non con la band dietro ma quella lì che ti si appoggia anche sulla testa, quindi con il doppio laccio. Però ecco, quando me lo sono messo ho detto no, cavolo, non si vede così bene, perché effettivamente quando te lo mettono, probabilmente perché sarà anche in una condizione di luce non super favorevole, quindi quando me lo sono messo è come se si fosse leggermente calato un pochino di opacità sulla realtà che ci avevi, no? Nel senso, perché tu tanto vedi attraverso le telecamere dell'Apple Vision Pro la realtà che ti circonda e diciamo i colori erano un pochino più scuri rispetto alla realtà vera, però a parte questo a un certo punto guardo davanti e incomincia a uscire la scritta hello e ho detto no, cavolo, ma davvero funziona così bene? Allora incominciava a scuotere la testa molto velocemente per fargli perdere il tracking e non lo perdeva. Questa è stata una cosa che mi ha abbastanza colpito e poi niente, vabbè, insomma, è un po' quel racconto di Eugenio per cui ti fanno provare alcune applicazioni specifiche, ti fanno fare il pinch per allargare le applicazioni, ti muovi fra le applicazioni, ti fanno provare la modalità cinema dove sei all'interno di un cinema, ti fanno vedere video dove tu sostanzialmente, anzi, delle foto in 3D, quindi quelle che fai con lo special, le foto spaziali che puoi fare con l'iPhone, per cui ti sembra effettivamente averci davanti dei fantasmi in qualche modo, per cui c'hai questa foto che chiaramente sui contorni è blurrata per cercare di evitare di avere dei contorni netti e poi c'era una bambina che soffiava le candeline, questo era un video in 3D e carino, ci stavo, mi sono provato ad avvicinare tanto tanto con la testa per vedere se mi faceva entrare nella torta, ma in realtà no, a un certo punto si bloccava in un certo senso. E poi in realtà stavo aspettando con gloria della demo il momento in cui mi facevano vedere quel fantastico rinoceronte di cui ha parlato Eugenio nella sua suo racconto. E è arrivato molto alla fine, quindi pensavo all'inizio che le demo fossero diverse. Diciamo, l'ambientazione è che tu sei, diciamo, nel safari, chiamiamolo così, con 7-8 rinoceronti che ti girano intorno, ma la cosa strana è che a un certo punto vedi un rinoceronte che si, diciamo, perde, diciamo così, e per sbaglio ti viene contro. Chiaramente, credo che abbiano fatto apposta di non far finta che lui ti prendesse la carica contro di te, perché già che lui si stesse muovendo contro di me mi ha fatto venire l'istinto di scansarmi fisicamente, cioè da quanto oggettivamente si vede bene, cioè è un gioiellino quel robetto che ti mettono in testa. E poi mi hanno fatto provare un gioco alla fine, che è tipo, non so se avete presente quello che si vede, tipo che c'ha le spade laser, una rossa e una blu, e ti vengono addosso i cubi e tu con le spade devi tagliarle a tempo di musica. In quel caso lì invece avevi semplicemente le tue mani e dovevi diciamo seguire un po' il tracciato fatto da questi cubi che ti vengono addosso a tempo di musica, che è molto carino. E l'altra cosa che dico a proposito del discorso delle mani, a un certo punto ero nella realtà aumentata, quindi no, realtà virtuale, quindi tutto virtuale intorno a me, e mi sono reso conto che tirando sulle mani avevo veramente le mie mani, e questa cosa non me l'aspettavo, pensavo di non vederle.
Ah, cioè
erano scontornate.
Era nella realtà virtuale, mm-hmm. Però ok, cioè nel senso c'ha le telecamere che vede le mani, quindi chiaramente te le rimette.
Esatto, e non me l'aspettavo, okay. Pensavo fossero delle mani finte, no? è anche vero che sì, ganzo, figo, non me l'aspettavo, comunque anche lì un po' di contorno partiva sulle mani, perché non poteva essere, cioè è difficile possa essere perfetto, magari negli anni succederà, però in questo momento non era super perfetto, ma sono tutte piccolezze che nell'insieme dell'esperienza sinceramente te ne sbatti, cioè era veramente ganzo. Quindi Lu, la prossima volta che vai fuori devi assolutamente cercare di andare in un Apple Store per provarlo.
Vediamo se riesco. Ma qual è la cosa che ti volevo chiedere dall'inizio, dopo quando hai iniziato a discutere di questa cosa? In quale Apple Store hai fatto la prova? Quello principale di New York o altri? Non so quanti ce ne siano. So che ce n'è uno molto bello, perché ho visto sempre le foto. Quello, diciamo, più iconico, forse.
Allora, senti, non lo so, ho preso quello che era vicino a Central Park, sostanzialmente, davanti a Central Park.
Ma non era quello tipo col cubo di vetro?
Sì, c'ho il cubo di vetro fuori. Sì, okay. Ora non so se, cioè, ci sono due col cubo di vetro, però questo qui c'ho il cubo
di vetro.
Ah, ci sono
due, ok.
Non lo so.
Non so se quanti ce ne sono, aspetta, vediamo. Apple, facciamo una ricerca.
Live,
Apple Store,
diciamo.
Fifth Avenue.
Sì.
Quello,
sì,
ok. È quello, diciamo, credo che sia tra i più iconici, non so, famosi, conosciuti, non so. È quello, diciamo, con questo cubo di vetro che mi ricordo che tempo fa l'avevano anche tipo chiuso per restauri, cose del genere.
Ah, ok. Tra l'altro un freddo quel giorno. Ero lì che aspettavo fuori. Non è stato... Però ne valsa la pena.
Però ne valsa... esatto, ne valsa la pena.
Sì. E poi niente, a quel punto poi è iniziata i giorni della conferenza per il vero motivo che ero là.
Sì. Punto, visto che ci sei, dici pure della conferenza, anche se in realtà eravamo tutti qua per l'Apple Vision Pro.
Hai ragione.
Parlaci pure della conferenza, che magari, visto che poi anche dopo parleremo di nuovo di Quantum, magari iniziamo da qui e poi dopo torniamoci sopra.
Allora, sì, la conferenza si chiama Quantum Developer Conference, è un po', diciamo, organizzata da IBM. che sono molto attivi nel campo della computazione quantistica, e ve lo potete immaginare un po' come un, in forma ridotta di un Google I.O., okay? Tanto per dare l'idea del mood. Ora, non è esattamente quello, però quello che succede durante la conferenza è far presentare un po' le funzionalità nuove del, di Qiskit, che è un framework di programmazione per circuiti quantistici, raccontando un po' i miglioramenti che avevano fatto, quello che si poteva fare ora, come è cresciuto negli anni, e poi anche qualche risultato di ricerca c'è stato, quello sì. C'erano tutte le persone più, diciamo, note dell'ambiente IBM Quantum. C'è stato dei, nei giorni del pomeriggio venivano fatti degli esercizi a squadre, più o meno, e è stato molto carino. E la cosa che mi ha colpito è che c'era un sacco di cibo, quindi eravamo super coccolati, ma a un certo punto mi sono reso conto che c'era anche quello che faceva i popcorn. Cioè, quindi c'era il carrellino dei popcorn, che purtroppo non mi andavano, ma era stato così carino che io ho fatto una foto perché l'ho trovato simpatica come cosa. E cibo, onestamente, nonostante fossimo in America, non mi è dispiaciuto per nulla. Unica nota negativa della conferenza, ma non per la conferenza stessa, è che mi sono fatto fottere l'adattatore di ricarica. Siccome hanno una presa particolare in America, che non è quella europea.
Ah, ok, mi ricordo che ci avevi detto, infatti, sì.
Avevo comprato questo adattatore tempo fa, che tra l'altro ne ero gelosissimo perché mi piaceva un botto, c'era un sacco di porte. Fatto sta che abbiamo fatto questa sorta di hackathon e me lo sono scordato attaccato a una presa, e sono arrivato la sera in albergo e ho detto: no, cavolo, ma io non ho più l'adattatore, l'ho lasciato là. E comunque ero tranquillo perché ho detto: vabbè, secondo me sicuramente le persone saranno carine, l'avranno preso, l'avranno appoggiato sul tavolo, l'avranno dato in reception. La sera ho dovuto quindi caricare tutti i device con la carica residua del MacBook. Per fortuna ce l'avevo, era al 20%, quindi ci ho fatto una carica dell'iPhone. E il giorno dopo, quindi tutto tranquillo, sono andato alla reception, ho fatto: avete trovato mica un adattatore, bla bla bla, e mi fanno: no, vai a vedere se è nella stanza in cui l'ha lasciato. Non ce l'ho trovato nemmeno lì, quindi ho chiesto alle persone che avevo accanto durante l'hackathon se l'avessero visto, preso, conservato, ok? E mi hanno detto chiaramente di no. Però quelli della conferenza sono stati così carini che mi hanno portato negli uffici di sopra, perché eravamo a Yorktown Heights, non eravamo in New York, diciamo al Watson Research Center, che questo sia il numero ufficiale. Mi hanno portato negli uffici su e mi hanno aperto questa stanza dove c'erano un sacco di adattatori, e quindi me l'hanno preso, me ne hanno dato uno, e io ho detto: ma te lo riporto? Ho fatto: no, tanto ne abbiamo tanti. E quindi sono uscito con un adattatore che mi ha salvato la vita.
Di IBM, quindi.
Come?
Un adattatore di IBM.
Allora, non è esattamente di IBM, ce l'ho qui con me. Ora vediamo se non faccio troppo casino, lo recupero, ma non credo.
Facciamo la recensione.
La recensione? No, non è bello come quello che avevo, purtroppo. Però, comunque, ha una storia questo adattatore, quindi diciamo che vale di per sé. Guarda, è questo. Farò anche lo sponsor della marca che ci paga. La marca è...
Sarà il prodotto della settimana, tra l'altro. Esatto. Sfruttiamo il momento, metterò nelle note della puntata veramente un qualcosa preso da Amazon a caso, se lo acquistate o se acquistate partendo da quel link, in qualche modo supportate il Pointer Podcast, e abbiamo bisogno di supporto perché stiamo ricomprando l'abbonamento per registrare le puntate online, che sarà o su StreamYard o qualcosa di simile, quindi ci aiutate sicuramente. Anche con questi piccoli acquisti su Amazon, da cui potremmo prendere una percentuale. Non l'abbiamo mai fatto, o meglio, l'avevamo fatto, ma Amazon poi ci ha chiuso l'account senza un motivo apparente dopo pochissimo, e non avevamo fatto nulla di strano, devo dire. Quindi, secondo me c'aveva tipo qualche timer che, se non erano stati fatti abbastanza acquisti, avrebbero chiuso l'account.
Sì,
ora riproviamo questa volta e vediamo.
Comunque l'adattatore si chiama Lenceni e non ho mai avuto il coraggio di controllare quanto costasse, ma lo farò tipo mezzo in diretta. Lenceni adattatore. Vediamo un po'. No, troppo complicato. Non l'ho trovata al volo. Lancet. Boh. Vabbè, comunque, ecco, se in realtà... No, costano tipo 10 euro, 12.
Ah, vabbè, non si sono mai
Sì.
nemmeno accorti del fatto che te l'hanno regalato.
No, no, infatti quando ho detto te lo ridò mi hanno guardato del tipo, mi ha detto ce l'abbiamo tanti, ma era per dire,
Cosa
noi non
pensi?
siamo
Ci stai
poveri.
offendendo?
Esatto.
Poi ti racconto invece una cosa che mi hanno detto a me l'altro giorno, che è tutto proprio l'opposto. Però vabbè, te lo racconto dopo perché non si può raccontare in diretta.
Ah, ok, pensavo fosse in
No, no,
diretta.
no, non è meglio che di no, in diretta. Te lo racconto dopo. E niente, quando registro con te, torniamo sempre su un discorso, credo sia almeno la terza volta. Qui c'è la terza puntata, perché le volte precedenti avevamo parlato solamente del fatto che alcuni giornali online avevano denunciato OpenAI, se ti ricordi, erano mesi fa, ma se non mi ricordo male era proprio in una puntata in cui eravamo solo noi due. E avevamo parlato appunto del fatto che c'era una causa aperta tra OpenAI e alcuni giornali online, il New York Times, per esempio, il Daily News, avevano denunciato OpenAI perché appunto erano stati utilizzati, secondo loro, dei dati protetti da copyright durante il training di questi modelli. Nel corso del tempo ci sono state se ne è parlato abbastanza, è iniziato insomma un po' ci sono stati dei contatti tra questi che avevano denunciato e OpenAI che è stata denunciata. Qualche settimana fa si è deciso che OpenAI mettesse a disposizione, ha deciso OpenAI di mettere a disposizione del due virtual machine, in modo tale che gli avvocati e altre persone pagate da New York Times e Daily News, quindi avvocati e persone che in qualche modo sapessero fare questa cosa, potessero controllare i dati di training di OpenAI, in modo tale da verificare se effettivamente questa denuncia aveva delle basi fondate oppure no, quindi se erano stati effettivamente utilizzati dei dati di training protetti da copyright o no. Quindi, dal 1 novembre, avvocati e tecnici del New York Times e del Daily News hanno iniziato questo lavoro, hanno impiegato circa 150 ore di lavoro per cercare di trovare queste prove. Il 14 novembre si sono poi resi conto che in realtà alcuni dei dati che loro avevano prodotto con questo studio, quindi avevano raccolto dei dati, avevano controllato dove erano stati utilizzati i vari dati protetti da copyright nei vari modelli. Il 14 novembre si rendono conto che tutto quello che avevano fatto era praticamente stato cancellato. E chiaramente hanno fatto presente questa cosa. OpenAI, da parte sua, ha recuperato parzialmente i dati che erano stati creati da questi avvocati. I dati sono stati recuperati, ma solo parzialmente, nel senso che si è persa poi tutta l'organizzazione della struttura delle cartelle e anche dei nomi dei file, e questo ha reso praticamente inutilizzabile tutto il lavoro che loro avevano fatto in 15 giorni, in pratica. Hanno dovuto ricominciare da capo, quindi buttando appunto tutto il lavoro precedente. Hanno segnalato questa cosa in questa lettera che è diventata pubblica, dicendo comunque che il tutto non è stato svolto in maniera, cioè non ha, non, OpenAI non l'ha fatto di proposito, almeno questo è quello che hanno scritto in questa lettera che hanno pubblicato. E OpenAI, dal canto suo, si è non scusata, ma difesa più che altro, dicendo che in realtà quello che è successo è stato appunto del tutto casuale. Non è stata OpenAI a voler cancellare questi dati volontariamente, anche perché comunque sono dati che possono essere recuperati se fai di nuovo il lavoro manualmente. Il problema che ha portato alla cancellazione di questi dati, loro dicono che in realtà è stato il fatto che New York Times e Daily News avevano chiesto un cambio nella configurazione di questi virtual machine, e questo cambio nella configurazione ha portato poi a perdere questi dati. OpenAI allo stesso tempo continua a insistere però che questi dati protetti da copyright, secondo loro, possono essere tranquillamente utilizzati durante il training di questi modelli, quindi non hanno, tra virgolette, paura di quello che potrebbe essere poi il processo, perché sono convinti che sia corretto quello che hanno fatto, ma allo stesso tempo hanno iniziato anche a fare degli accordi con dei partner che forniscono questo tipo di dati, quindi giornali e partner, insomma, che forniscono dati di questo tipo. Non si sanno bene le cifre che girano e le cifre che OpenAI sta sborsando per avere questi accordi, per avere nuovi dati di training, ma c'è stata una... si è diffusa online una notizia per cui uno di questi partner di OpenAI, che si chiama Dotdash, pare che venga pagato all'incirca 16 milioni all'anno per poter utilizzare i dati prodotti da questo Dotdash, quindi che se non ho poi controllato in effetti, ma credo che siano comunque dati sempre testuali. Credo che sia sempre, sì, c'è scritto appunto American Largest Digital Print Publisher, quindi un editore, credo. Mm-hmm. E questi vengono a quanto pare pagati all'incirca 16 milioni all'anno per poter prendere e dare i dati a OpenAI, quindi un'attività che sembra rendere abbastanza questa dei dati. Ne abbiamo parlato un paio di puntate fa, credo anche con Eugenio, del fatto che comunque i dati stanno diventando sempre più difficili da reperire e costosi, e questo è insomma un'altra dimostrazione. No, vediamo un po' poi nelle prossime settimane come si evolverà questa storia con OpenAI e il New York Times, perché ora se tu la vedi dall'esterno sembra effettivamente un po' sospetto che questi dati spariscano, poi chiaramente ognuno ha le sue ragioni o si difende a modo suo, però oggettivamente un pochino sospetto è.
No, a me mi affascina un sacco la questione di OpenAI, ma come altre che stanno facendo è comprare case editrici o magari anche giornali, per cui hai a quel punto a disposizione dei dati, la cui peculiarità è quella di sapere essere scritti in modo corretto da delle persone, che non è più così scontato. E oltretutto, vabbè, sì, sappiamo effettivamente che i dati stanno finendo, quindi a maggior ragione ora incomincia a diventare sempre più di valore anche quelle cose, quei dati che prima magari non erano digitali, che magari le vuoi far diventare digitali per poter fare nuovo training su qualcosa. Quindi, ecco, la cosa è molto affascinante. Potenzialmente uno potrebbe incominciare a investire nel comprare giornali, case editrici. Anche in fallimento soltanto per i dati che magari a un certo punto potrebbero servire agli LLM o comunque a queste aziende per ripartire. Chissà che magari in realtà finisce la crisi dei giornali online proprio grazie a questa dinamica degli LLM. Magari non hai più hai come, diciamo, main sponsor o comunque quello che ti prende la maggior parte delle azioni della società. Un'azienda come OpenAI o Google con Gemini e via. Questa cosa qua, in un certo senso, magari fare training sulla lingua italiana potrebbe essere relativamente interessante, non lo so, potrebbe esserlo a un certo punto sicuramente. Però, dato che ultimamente mi pare che sia uscita come si chiama? Minerva, l'LLM italiano. Loro potrebbero essere, assumendo che abbiano soldi abbastanza, in modo proporzionale rispetto a OpenAI e Google, interessati a acquisire giornali o case editrici. Chi lo sa, sarà curiosissimo vedere l'evoluzione di queste dinamiche.
Forse costa meno farsi fare le multe perché hai utilizzato i dati senza l'ok, diciamo, di chi l'ha effettivamente scritte le cose, che pagare davvero qualcuno. Non so quanto. Non lo so,
Non lo
non,
so.
non, non, è un discorso sicuramente molto vasto, diciamo, da affrontare. E in tutto ciò c'è anche tutto quello di cui abbiamo parlato un paio di puntate fa, in cui abbiamo analizzato tutto il discorso anche dei dati sintetici che già vengono utilizzati in realtà per il training di LLM. E è un argomento che ora continuo a dirlo perché l'ho detto anche l'altra volta. Vorrei approfondire con un ospite. Appena riesco a avere il tempo di scrivere l'intervista, poi vediamo se troviamo anche l'ospite che ci ho già in mente. Vediamo se lo troviamo. E abbiamo parlato prima di IBM e di Quantum. E torniamo a parlare di Quantum perché c'era un argomento di cui mi sarebbe piaciuto parlare già la scorsa settimana, ma dato che non era soltanto qualcosa di relativo al mondo AI, ma anche al mondo Quantum, ho detto: ma lasciamo stare, aspettiamo che arrivi qualcuno che ne sa di più e che magari ci spiega non soltanto un po' come funziona tutta la parte più di machine learning c'è dietro, ma soprattutto qual è il motivo per cui è stata fatta questa cosa. Sto parlando di AlphaQubit di DeepMind, di cui Alessandro adesso ci dirà un po' di più.
Sì, mi sono un pochino sleggiucchiato dei link che tra l'altro mi ha girato Luca stesso. E allora, diciamo, vi do un po' di contesto. Sostanzialmente, ormai se siete ascoltatori di questo podcast sapete all'incirca di che cosa si parla quando si parla infatti di computer quantistici. Per chi non lo sapesse, comunque l'idea è di avere questi computer che sfruttano le proprietà della materia che si presentano nell'infinitamente piccolo, e quando le temperature sono prossime allo zero assoluto, e queste sono ad esempio la sovrapposizione e l'entanglement. Intuitivamente la sovrapposizione è quel fenomeno che ti permette di rappresentare contemporaneamente più configurazioni di bit, e che puoi poi manipolare anche queste contemporaneamente. Detto in modo molto approssimativo, però credo che il taglio sia sufficiente per capire un po' il concetto. E il problema qual è in tutto ciò? È che questi computer quantistici, bene, esistono oggi, stanno crescendo il numero di qubit che sono disponibili all'interno di un computer quantistico, quindi la controparte quantistica di un bit, e attualmente oggi siamo intorno ai 500 qubit su architetture come... ci sono anche qui diversi tipi di architetture, faccio riferimento a quelle delle IBM che sono circa 500 qubit. Però anche se uno aumenta il numero di qubit, il problema che rimane è che questi qubit sono molto 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 fragili, quindi se c'è anche una minima vibrazione, viene inserito un pochino di calore, questi tendono a introdurre errori nella computazione che poi a ogni step dell'algoritmo si accumulano e rendono in fase finale dell'algoritmo, quindi quando uno va a vedere il risultato, trova una roba che non ha completamente senso. Quindi oggi diciamo che ci sono due trend probabilmente immediati sull'evoluzione dei computer quantistici, diciamo due cose importanti relative al mondo della computazione quantistica. Uno è la post quantum cryptography e l'altra è la quantum error correction. E la quantum error correction è proprio studiare tecniche per andare a ridurre l'errore che i qubit accumulano via via durante successivi step di computazione. Ci sono delle tecniche, non ne so molto, però vi racconto un po' l'idea. Diciamo, è un po' come quando uno fa i RAID sulla memoria dei computer classici. In qualche modo tiene due copie, poi ne fai lo XOR per vedere se un bit si è flippato o meno e capire se ci sono errori. Su computer quantistici la cosa è un pochino più complicata, ma l'idea è molto simile, per cui tu hai magari un qubit fisico, quindi un singolo qubit, sai che da solo può commettere un certo tipo di errori. L'idea è che tu possa andare a aggiungere altri qubit ancilla, diciamo così, per cui un gruppo di, ad esempio, 5 qubit fisici può essere identificato come un singolo qubit logico. Per cui vai a utilizzare 5 qubit fisici come se fossero uno e basta, affinché tu possa controllare se il qubit fisico ha avuto degli errori e quindi correggerli. L'idea qui è che tu possa andare a utilizzare quindi questi qubit ancilla per andare a misurarli e vedere se ci sono stati degli errori nella computazione, e nel caso ci sono stati, allora andare anche a correggere gli errori introdotti. Ora, qui arriva un po' arriva un po' l'alfa qubit, questo modello di DeepMind che è basato su recurrent transformers, credo una cosa di questo tipo, comunque ci sono i transformers sotto, per cui l'idea è che tu quando vai a misurare questi qubit ancilla per vedere se ci sono errori devi anche andare a decodificare quello che hai letto, perché ci potrebbe essere anche del rumore su quei qubit, e quello che hanno fatto è andare a allenare questa loro rete, Alpha Qubit, affinché questa potesse, date le misurazioni ottenute sui qubit, andare a rilevare se fossero avvenuti degli errori e nel caso applicare delle operazioni per poi correggerle. Quindi sostanzialmente c'è un diciamo uno scambio tra mondo quantistico, mondo classico e poi mondo quantistico ancora una volta, correggendo gli errori attraverso le predizioni di Alpha Qubit. Prima di Alpha Qubit stavo leggendo che c'era un altro metodo che comunque, diciamo, non riesce, diciamo, performa in modo inferiore rispetto a quello che fa Alpha Qubit. In particolare rispetto al modello precedente, il cui acronimo, la tecnica precedente era MWPM Base Methods, che non li conosco molto bene, però magari qualcuno di voi può interessare, quindi li ho citati. Con Alpha Qubit hanno ridotto l'errore, chiamiamolo in questo modo, del 15% rispetto ai metodi precedenti. Ora, qui la parentesi qual è? È che fantastico, hanno allenato questo Alpha Qubit utilizzando un po' di dati simulati, dati estratti da Sycamore, che è il quantum computer di Google, però c'è un grande però, ovvero che cosa succede quando il numero di qubit che devi correggere scala, aumenta? Allora, diciamo, quello che diciamo stavo leggendo è che il rischio, diciamo, attualmente per il test che hanno fatto, quindi su un numero di qubit relativamente ristretto, Alpha Qubit aveva senso. Però le grandi incognite sono: quando questo scala, quando il numero di qubit che devi analizzare scala, tu, Alpha Qubit, riesci a essere computazionalmente efficiente per fare inferenza, restituire il risultato e poi questo risultato magari utilizzarlo per correggere la computazione dentro il computer quantistico? Diciamo, questa è la challenge che attualmente c'è. Chiaro, sicuramente non era la non è la soluzione a tutto Alpha Qubit, sicuramente c'è molto interesse nella quantum error correction, sicuramente c'è molto interesse nei transformers e intelligenza artificiale in generale, quindi la somma di quantum computer più error correction più transformer dà una roba che fa molto eco mediatico. Si vedrà sicuramente nel tempo se approcci che utilizzano reti classiche possono essere effettivamente utilizzate poi per andare a correggere gli errori fatti da computer quantistici. Questo è un po' il sunto di quello che ho letto e vi ho un po' riportato.
Hai un po' spento, forse un po', diciamo, l'entusiasmo, perché nel senso, da come lo vendevano, anche da come veniva venduto anche su LinkedIn o Hacker News o siti simili, sembrava un qualcosa di abbastanza innovativo, quasi rivoluzionario, no? Perché comunque anche nell'altro articolo che ti avevo mandato, in cui dicevano perché è importante questa scoperta, sembrava qualcosa di piuttosto interessante da tenere in considerazione, quantomeno che può innovare, comunque migliorare questo settore in qualche modo.
No, sì, diciamo c'era stato un articolo in precedenza di Google che al tempo la comunità ha trovato un po' più interessante, in un certo senso, che era relativa a tecniche di quantum error correction. Diciamo, non entro troppo nel dettaglio perché anch'io mi sbaglierei, però avevano avuto un risultato per cui sostanzialmente si aveva che... non è scontato che se tu prendi un qubit fisico e ci metti infiniti potenzialmente accanto qubit fisici per formare un qubit logico, allora correggi meglio gli errori. Cioè, nel senso, se tu hai un qubit fisico, aggiungi altri 4 qubit di controllo, diciamo questo, non è detto che l'errore che commette quel qubit sia di quel qubit logico sia inferiore rispetto alla situazione dove hai magari un qubit logico fatto da 7 qubit fisici. Rifraso e lo dico meglio. Un qubit logico fatto da 5 qubit fisici potrebbe fare meno errori rispetto a un qubit logico fatto da 10 qubit fisici. In quel risultato lì Google aveva visto che c'era un trade-off specifico fra il numero di qubit fisici, in un certo senso interessante, affinché l'errore non si propagasse troppo e rendesse la computazione inutilizzabile utilizzando i qubit logici. Non entro troppo nel dettaglio di questa cosa, nel caso c'è un trovate sicuramente online riguardo a Google, che in quel caso lo chiamava, diciamo, lo trovate come Google Breakthrough Quantum Error Correction. E ora si è accodato quest'altro risultato che è Alpha Qubit, ma si riferisce, diciamo, a uno step successivo di Quantum Error Correction. Sì, hai detto che l'ho spento. Diciamo questo, è che tendo a prendere un po' più forse con le pinze le cose che risultati quando sono intersezione di topic molto in hype, diciamo così.
Okay. Yeah.
Però, cioè, sicuramente è un risultato ganzo, non è che dico dico di no, però sì, ecco.
Sì, ma c'avevo giusto qualche... Allora, c'ho ancora tre curiosità. La prima è una cosa che hai detto prima, che diceva degli errori che dipendono da quanto, che ne so, quanto è la temperatura, se c'è non so, mi ricordo se avevi detto pure, che ne so, si muove qualcosa, no?
Sì, vabbè.
Cioè,
sì.
Quindi, diciamo, gli errori che stanno nella computazione sono errori che vedi, diciamo, è come dire, non so, faccio un esempio stupido. La somma deve essere 4, invece è 5. L'errore è di questo tipo?
Gli errori sono principalmente due, direi. Uno è il bit flip, in qualche modo, che è quello da 0 a 1, cioè trovi un 1 invece deve essere uno 0. Mm-hmm. E l'altro è il phase flip, che si riferisce alla fase del qubit, sostanzialmente, diciamo, è un'altra dimensione del qubit. Questi sono i due errori che cerchi di controllare, quindi sei molto a basso livello, stiamo parlando di...
Okay.
A livello di bit, in qualche modo.
Ok, quindi è a livello di bit. Però mi dici che sono cose esterne, nel senso non è che è, per esempio, non è che sbaglia perché magari quando, che ne so, ok, non, perché è a livello molto basso, perché ripensandoci dici, ok, magari è un errore dovuto a precisione dei numeri, che quando lo sommo magari è una cosa proprio ancora molto più bassa, come
sì, sì, sì.
Molto più bassa. Questa era una curiosità. E l'altra ecco, tutto questo sistema di questa ricerca è stata fatta per di Alpha Qubit. Non è chiaro l'ultimo pezzettino, cioè quello che viene fatto, la identificazione, la previsione, è una previsione del fatto che c'è un errore, o di risolvo, diciamo, tra virgolette, prevedo come doveva essere al posto dell'errore?
Allora, quello che leggevo nell'articolo era definito come identifico cosa c'è per capire se ci fosse stato un errore, nel caso lo correggo. Quindi c'è una sorta di detection e classificazione dell'errore, direi.
Sì. Ok, quindi è, diciamo, è detection dell'errore, non è, cioè principalmente detection, ok.
Sì, almeno questo è quello che ho interpretato.
Sì, 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 no, ero curioso appunto di questo, per capire se era una cosa che è solo detection o magari invece anche correzione o
sì, sì,
o
no, una o l'altra, insomma. Credo che sia entrambi, nel senso detect e poi applico per correggere l'errore detectato.
Ok. Boh, sembra comunque interessante. Magari me lo rileggo anch'io meglio, perché ho visto un po' così, ma non sono andato troppo nel dettaglio, sinceramente. Quindi.
Poi, tra l'altro, sempre relativo un po' al mondo AI quantum, ora c'è questo, diciamo, trend, chiamiamolo così, per cui hai sempre un po' in virtù del fatto che alcuni un algoritmo quantistico viene definito attraverso dei gate quantistici, che ve le potete immaginare come una sequenza di gate elementari come l'AND, l'OR, ok, diciamo quelli quantistici hanno, hanno altri gate, però per darvi un po' l'idea. Siccome, diciamo, c'è sempre questo problema un po' della, dell'introduzione dell'errore, si sta cercando, ci sono già da qualche anno ormai questo trend, per cui si sta andando a fare una compilazione dei circuiti, perché un po' come i programmi classici, a un certo punto in alcuni casi puoi andare a compilarli, quindi ci compili, ottieni il relativo codice compilato, in cui il compilatore fa anche delle ottimizzazioni, ok? Nel computer quantistici anche questo, diciamo, il circuito quantistico di scrivere l'algoritmo quantistico può essere ottimizzato, e una tecnica è quella di andare a utilizzare tecniche di AI come reinforcement learning per andare a sintetizzare il comportamento di un insieme di gate quantistici. Quindi quello che fai è, se hai un diciamo un algoritmo quantistico di un circuito quantistico di 8 gate, ok, le prendi 4, fai un training di una rete per cui inizia a sapere come sintetizzare in modo più efficace questi 4 gate, e vai a utilizzare il modello, diciamo questa rappresentazione trainata, anziché la rappresentazione esplicita che magari avevi scritto te inizialmente, perché magari può essere più resistente agli errori, può essere più efficiente dal punto di vista computazionale o cose di questo tipo.
Ok. Ok, sembra affascinante comunque come questa ricerca, sia di questa ricerca di AlphaQubit, sia anche questo che hai detto adesso, sembra abbastanza... È abbastanza affascinante. La cosa bella, appunto, da un lato è bello forse che riescono a unire comunque mondi un pochino diversi tra loro, come quello dell'AI o machine learning con questo del quantum, non soltanto per usare il quantum per fare magari training, ma proprio per magari risolvere dei problemi del quantum utilizzando l'AI. Quindi questo è sicuramente interessante. Però mi sono scordato quello che volevo dire. No, dall'altro lato, appunto, come dicevi tu, magari mischiare troppo le due cose potrebbe essere un qualcosa che serve solo un po' a cavalcare il momento, no, dell'hype, dell'hype del momento, ecco.
Sì, diciamo che uno poi in alcuni casi non si trova, non riesce nemmeno a capire che sta seguendo l'hype del momento, no? Ti trovi in mezzo, in realtà non riesci a vedere dall'esterno quello che sta succedendo. Onestamente, dal mio punto di vista, per ora è molto hype, che in qualche modo a un certo punto si dovrà dileguare, spero, no? Vediamo.
Sì. Ok. E allora, prima di chiudere, visto che sono già 40, siamo già a 43 minuti di registrazione, abbiamo parlato qualche puntata fa di Small Language Model, e in particolare avevo parlato di Small LLM, il modello di Small Language Model di Hugging Face. Oggi vi parliamo di qualcosa di simile, il nome è simile, nel senso che oggi parliamo di Small VLM, quindi Small Vision Language Model, e come dice il nome è un Vision Language Model più piccolo in termini di dimensione del modello rispetto a quelli che ci stanno già e che sono quelli più comuni, più utilizzati. Di nuovo arriva questo da Hugging Face, e secondo me, dato che comunque qua al Pointer Podcast abbiamo sempre parlato abbastanza di sia di sostenibilità del mondo AI o di altre tecnologie, come potrebbe essere in passato anche la blockchain, mi piace comunque parlare anche di questo tipo di modelli, che hanno appunto la peculiarità che cercano di diventare più piccoli rispetto ai concorrenti, e andando quindi a occupare magari meno memoria, diventando più rapidi durante l'utilizzo e soprattutto dando la possibilità anche a un utilizzo su un laptop o comunque localmente e non soltanto su un server, che è comunque una cosa da un lato, diciamo, positiva. Riguardo appunto a Small Vision Language Model, innanzitutto un Vision Language Model cos'è? Sono dei modelli di cui sentiamo parlare abbastanza ultimamente. Sono dei modelli multimodali. Multimodale perché? Perché quello che viene fatto durante il training è tenere in considerazione sia del testo sia delle immagini. Quindi il modello prende in input entrambe queste informazioni e con queste informazioni viene eseguito un training che permette poi al modello di imparare a fare qualcosa che riguarda sia il testo sia l'immagine. Ad esempio, diamo in input un'immagine e possiamo magari fare domande su quello che è contenuto all'interno delle immagini, oppure possiamo magari avere una generazione di una descrizione dell'immagine. E quando parliamo invece di Small Visual Language Model, chiaramente parliamo di modelli più piccoli del solito, di quelli comuni a cui siamo abituati, e questo di Hugging Face si distacca un po' da quelli che sono gli altri Small Visual Language Model che già sono stati rilasciati, che già sono disponibili online. Loro nell'articolo citano PaliGemma, che è un modello di Google, Moondream 2 e Queen 2 Visual Language. E questo in particolare di Hugging Face è stato rilasciato, la famiglia diciamo di Small VLM ha tre tipi diversi di questi modelli. C'è una versione base che può essere utilizzata per il fine tuning, e se siete interessati a questo, nelle note della puntata poi trovate anche un notebook in cui Hugging Face fa proprio vedere come fare il fine tuning. C'è la versione in cui loro hanno già svolto il fine tuning su dei dati sintetici, e poi c'è la versione invece già utilizzabile praticamente, che voi semplicemente prendete e potete anche questa andare a utilizzare. C'è una demo, anche qui troverete poi il link nella nota della puntata, dove troverete anche una spiegazione più dettagliata di cos'è un Visual Language Model e di come funziona anche Small Visual Language. C'è un grafico molto carino che loro hanno pubblicato un po', l'ho trovato su LinkedIn in realtà, ma credo che se non sbaglio è anche all'interno dell'articolo che vi linko, in cui fanno vedere un po' come si comportano in termini di RAM utilizzata e di poi capacità, diciamo, di accuracy di questo modello, questi differenti modelli e come si comporta anche quello di Hugging Face. La cosa bella è che quello di Hugging Face riesce a trovare il miglior trade-off possibile tra l'utilizzo di memoria e la accuracy e utility del modello, che è una cosa positiva perché appunto stiamo andando sempre più verso questi modelli che, pur essendo piccoli, riescono comunque a svolgere dei task in maniera decente, e il fatto di utilizzare sempre meno memoria ci permette anche di poterli utilizzare su dei computer che magari non sono pensati per questo, come può essere un server. E nei benchmark che loro menzionano all'interno di questo articolo parlano di una generazione che va dalle 7 alle 16 volte più veloce rispetto alla concorrenza, quindi parlano di aver sviluppato un modello comunque che rappresenta un po' lo stato dell'arte al momento. E quindi ecco, volevo parlarvene anche qui oggi, perché riprendendo un po' il discorso che avevo fatto qualche puntata fa di Small LLM, mi piaceva discutere anche di questo, che visto che comunque sembra una tematica piuttosto interessante al momento, perché lega sia uno sviluppo sempre migliore di modelli di AI di questo tipo, ma anche un andare verso la ricerca di modelli che sono magari un pochettino più sostenibili. Non so se tu hai mai avuto la possibilità, non so se stai magari usando anche dei modelli localmente o se stai sempre usando quelli più comuni che vengono usati però online.
Sto usando quelli più comuni online, e tra l'altro stavo valutando giusto in questi giorni se rifare l'abbonamento a GPT, ChatGPT, cioè oppure Anthropic, giusto? Però questi non li conoscevo. E volevo anche dirti una cosa relativamente a questi modelli small. Nell'immagine che vedo che hai incollato nella tua puntata, c'è la RAM usage di questi piccoli modelli. Tu come la vedi il fatto che magari un domani
potremmo essere interessati ad averci una sorta di computer in casa adibito magari a far girare in locale questi modelli all day long, no? Che magari c'è un'integrazione molto forte con il tuo ecosistema e lasci lì a girare il tuo modello. La vedi fattibile? È una cavolata?
Allora, in realtà, quando un paio di puntate fa, credo, avevamo parlato con Eugenio proprio di Small LLM, e la cosa che loro di cui avevamo poi parlato era il fatto che loro hanno rilasciato anche un progetto su GitHub che va un pochino di più di quanto uno possa pensare a integrare alcuni di questi sistemi all'interno del proprio sistema operativo, nel senso che c'erano alcune shortcut che magari se tu sei nel browser, per esempio, ti selezioni un pezzo di testo, usi la shortcut e ti apre direttamente la schermata. Ora, io l'avevo provato, non mi ha funzionato mai. Però magari era perché comunque era una cosa un pochino proprio era stata appena pubblicata, quindi diciamo che magari ancora bisognava dargli un po' di tempo per essere un pochino più stabile. E riguardo al computer fatto proprio per quello, secondo me dipende molto da quanto magari questi modelli, quanto vogliamo che questo modello locale magari sia tra virgolette grande. Nel senso che io stavo vedendo un po' di video anche sul Mac Mini ultimamente e molti lo consigliano, cioè stanno comprando anche il Mac Mini anche per usarlo proprio come workstation, tra virgolette,
sì,
per far girare questi modelli in locale, ma oggettivamente non c'è nemmeno bisogno di quello, perché io l'avevo anche detto in una puntata precedente, se c'è un'app che si chiama LLM, aspetta, non mi ricordo, c'è un vuoto adesso. Vabbè, niente, se la ritrovo poi ve lo dico, che praticamente permette di far girare questi LLM, e nello specifico c'era Llama in versione ottimizzata proprio per Apple Silicon che girava sul Mac M1, quindi nemmeno stiamo parlando di un Mac proprio di ultimissima generazione, senza troppe difficoltà. Ci mette sicuramente un po' di più rispetto a quando magari interagisci con un ChatGPT o con Claude, però comunque è qualcosa che puoi fare in locale e soprattutto lo fai magari anche senza internet. Metti che sei in treno e c'hai bisogno di vedere qualcosa, ecco, LM Studio si chiama, la cosa bella era che in realtà qua, mentre magari questa idea di doversi fare il self-host di questi sistemi, no? Se tu ci pensi, magari è qualcosa di complicato. Dici, no, ma... Perché c'è l'idea che comunque dici, vabbè, se devo self-hostarmi qualcosa, figurati, dovrò prendere, mettere su un container Docker, non lo so, fare cose di questo tipo, che magari per l'utente più meno smaliziato diventano un pochettino più complicate. In realtà, qua, tu scarichi LM Studio e semplicemente ti dice, ok, questa è l'app, dentro vai, adesso ti scarichi il modello che vuoi utilizzare. Ti consiglia quelli che magari potrebbero girare meglio, che sono quelli chiaramente ottimizzati per Apple Silicon, e funzionano, quindi questa secondo me è una cosa buona, insomma, che semplifica anche quello, che magari...
Sì.
Non è...
Sì, quello che mi immaginavo era proprio di fare un delegare la computazione, qualsiasi sia il dispositivo che tu hai, a un dispositivo centrale con CPU a sufficienza, RAM a sufficienza per fare anche magari query più complesse. Quindi l'iPhone non me lo fa, ma delega a quest'altro dispositivo che è in casa, che magari potrebbe essere un Mac Mini, che si occupa di fare tutto il resto della computazione e poi restituirmi il risultato. Anche perché immagino che il costo computazionale per farlo in locale, ad esempio su un iPhone, forse non è così poco, no? Non lo so.
Allora, sull'iPhone c'è un'app, non mi ricorderò mai il nome, ma c'è un'app che permette di utilizzare questi small language model, proprio quello di Hugging Face c'era, per esempio. Ora, non so quanto è costoso da un punto di vista di consumo, magari della batteria, penso che magari lo possiamo misurare su quello, principalmente su un dispositivo mobile, e magari capire un po' anche quanto è poi rapido nel generare degli output. Quello magari un'altra metrica sarebbe interessante da capire. Però ecco, la cosa che mi dà abbastanza fiducia verso questi modelli più piccoli è che comunque sono un giusto trade-off tra voglio un modello che funzioni, voglio un modello che però magari non mi serva
Sì.
una 8 GPU H100 per farlo girare. E visto che comunque siamo comunque ancora all'inizio, in qualche modo, di questa rivoluzione, quantomeno di quella de... abbiamo sempre parlato di large language model, poco di small language model, quindi qui siamo ancora, secondo me, molto all'inizio, e penso che magari andando avanti le cose possano migliorare sempre di più, quindi magari potrebbe essere, diventare sempre più comune riuscire a far girare questi modelli localmente.
Sì, sono d'accordo, è un campo su, anche di ricerca molto, 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 molto interessante. Diciamo, quando metti i vincoli, è lì che forse nascono
Esatto,
le
esatto.
intuizioni.
Esatto, sì. Ok, direi che siamo arrivati in fondo alla puntata, penso. Possiamo dirlo senza... Non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro, altrimenti la chiudiamo qui, penso.
Possiamo chiuderla.
Possiamo chiuderla qui. E allora, ok, dai. Ci diamo appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Non l'abbiamo ricordato all'inizio, ma se volete supportarci, la cosa che è possibile fare è quella di iscrivervi alla nostra Pointer Chat. La trovate su Telegram. Trovate anche il link nella nota della puntata, quindi se non la volete cercare direttamente da Telegram, trovate il link lì. Il secondo modo semplice per supportarci e lasciare una recensione, l'aveva fatto Marco la scorsa settimana, abbiamo anche letta, e se volete che leggiamo la vostra recensione durante la puntata, lasciateci una recensione scritta su Apple Podcast, alternativa è lasciarla su Spotify, se ci ascoltate da Spotify, in quel caso sono solo stelline, così come su Pocket Cast.
E poi c'è anche la
Detto
terza.
questo, la terza, dimmela tu.
La terza è andare su Open Collective e fare una donazione a Pointer Podcast.
E anche di questo troverete il link nelle note della puntata. È una novità di oggi questa.
Novità di oggi, perché ci siamo fatti i conti in tasca per pagare StreamYard. La situazione qui è
Esatto.
critica.
Dobbiamo magari, ecco, questa di Open Collective la mettiamo anche nelle note della puntata, così come mettiamo nelle note della puntata un link ad Amazon che se partite da lì in questi giorni di Black Friday, magari, o di acquisti natalizi, magari lasciate una piccola percentuale al Pointer Podcast. Ovviamente a voi non costa nulla di più, semplicemente date una piccola percentuale al Pointer Podcast. Detto questo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e vi salutiamo qui. Ciao!
Ciao!
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!